Sì, di testa. Salve popolo di GS Radio e come ogni venerdì un benvenuti dal vostro Rugantino al grido di sempre solo viva la Salerno Reggio Calabria.
E dal vostro Daniele che vi saluta e vi augura buona e tantissima fortuna in questo meraviglioso venerdì 17 ottobre 2008. Ricordiamoci che sono appunto le 8 e quindi avete altre 4 ore per raccogliere su di voi la sfiga cosmica.
Ah, vero, è venerdì 17, non ci avevo fatto caso. È una grande invenzione il venerdì 17 che viene ricordato da tutti sempre come giornata infausta.
Giornata infausta, appunto perché ci chiediamo perché il 17 porta male, tu lo sai, io lo so.
Non lo so, illumina, mi.
Cioè, tu non lo sai solo per fare, diciamo, scena, perché se no non lo potrei spiegare, sai, è un ruolo il tuo.
E faccio da spalla, invertiamo i ruoli. Faccio da
Ovviamente, perché la conoscenza immensa del nostro Rugantino,
grazie.
non conosce limiti, ma quindi lo spiegherò forse più avanti nel corso della puntata. Qual è l'argomento della puntata di oggi? L'argomento
La sfiga.
della puntata di oggi è la sfiga. Quale potrebbe essere un esempio lampante e calzante di sfiga?
Allora, un esempio calzante di sfiga può essere quello di perdere 30 mondiali ai calci di rigore.
Quindi l'Italia non lo rappresenta perché ne ha persi solo tipo un paio, tre, quattro.
3, 4, sì, Italia 90, Francia 98, USA 94, anche gli europei se vogliamo
Col
dire.
Golden Goal.
Beh, gli ultimi europei li abbiamo persi ai rigori pure con la Spagna, eh.
Vabbè, dico no, però.
Abbiamo fatto pure la telecronaca. Vabbè, te eri imbriaco, non ti ricordi nulla.
Ma non è importante perché quindi quando il calcio va male, dedicatevi all'alcol. E quando l'alcol non c'è, dedicatevi a qualcos'altro. Fate un po' voi.
Sì,
Pubblicità regresso.
dedicatevi a continuare a seguire tutto quello che facciamo su globalshow.net nella nostra parte sportiva e di spettacolo, Global Sport, Global Show. Ovviamente poi ci sono sempre, ricordiamo, italiale.tk e ferrariale.tk che hanno seguito negli ultimi giorni con articoli, news e soprattutto con video e fotografie direttamente dai Gran Premi di Singapore e del Giappone e anche dalle partite dell'Italia. Troverete tutte le fotogallerie e i video dei gol di Italia-Montenegro, anche i video più interessanti, le foto di Bulgaria-Italia, la partita precedente. Ricordiamo Azzurri che hanno pareggiato in Bulgaria 0-0, una buona prestazione degli Azzurri, e poi la vittoria contro il Montenegro con doppietta di Aquilani. Se vi siete persi i gol di Aquilani, andateli a rivedere su italiale.tk.
Perché i video sono molto belli e anche le gaps. E quindi, diciamo, 4 punti in due partite, perfetta media inglese, penso una prestazione soddisfacente nel doppio turno europeo di qualificazione in questo caso.
Sì, anche perché volendo siamo primi nel girone, 3 punti in più dell'Eire di Trapattoni e Tardelli, sta andando benissimo l'Inghilterra di Fabio Capello che ha ricevuto i complimenti anche della stampa inglese, cosa difficilissima in Inghilterra che il tecnico della nazionale venga congratulato in modo pubblico così dalla stampa, quindi onore al merito a Capello, peccato che sia sulla panchina degli inglesi
Che non è una cosa bella, ma diamogli tempo e la stampa inglese scoprirà anche l'amante di Capello e faranno un bordello immane, tutto per fare rima con Capello. Non so se ti ricordi di Eriksson, che c'aveva la puttanella.
Sì, mi ricordo benissimo la love story di Erickson con una bionda, non mi ricordo se fosse inglese o svedese come lui.
Probabilmente svedese, io l'ho appena appellata puttanella, mi scuso, però è un po' è la misoginia che scorre spontanea in questa giornata ferale.
Intanto abbiamo parlato anche di Formula 1, ricordiamo un attimo gli altri siti, amici nostri, celebrityforum.tv, VIP, bellissime forum e soprattutto cazzariland.com perché ricordiamo Fusi di Testa come sempre nasce da là. E tutte le news su cinema, spettacolo, calcio, li trovate da noi e soprattutto seguiremo anche, ci saranno i video e filmati e tutto quello che volete, le
Di
capsule.
Erickson con la sua amante.
No, quello non ce l'abbiamo, però.
Non è vero, basta avere la password che potete richiedere a un numero di telefono a pagamento per soli 57 euro al minuto.
Si vede se è andato a scuola dal compianto nostro caro amico Gianfranco Funari, pace all'anima sua. E niente, stavo dicendo, c'è il Gran Premio di Cina questo fine settimana. E quindi, di notte, li possino benedire, questo significa che il
Di, no,
sotto.
di notte in Italia mentre è giorno lì.
Sì,
No,
certo.
perché c'era il Gran Premio di notte da quella parte là, non so dove, a
A Singapore.
Singapore. ed era giorno qui.
Ecco, no, infatti, invece, questo per rendere la vita facile a me che devo catturare le immagini, fare i video e fare tutta l'opera d'arte, ecco, ringrazio sentitamente la FIA che ha comunicato oggi.
Viva la FIA!
Viva la FIA! Che ha comunicato oggi che non ci sarà il Gran Premio della Francia la prossima stagione, e già si era incazzato il Canada, al quale hanno tolto il GP 2 settimane fa.
E perché anche il Magny-Cours era anche un bel tracciato, non me lo ricordo, forse un po' lento se ricordo bene.
Ma se per questo anche Coso, anche Montreal è un bel tracciato, uno dei miei preferiti in assoluto. Però insomma, stanno cercando di inserire circuiti dei mercati asiatici per questioni di soldi, e quindi già avevano buggerato Spa, e quindi adesso stanno cercando di mandare a quel paese altri circuiti. Ora vediamo Imola, anche lì a rischio tutte le cose varie. E quindi comunque Francia e Canada per l'anno prossimo sono senza Gran Premio.
E non è bello, nonostante i francesi li odiamo, però meglio l'Europa che la Cina o Singapore, per l'orario, non per avere niente a che contro queste popolazioni.
Soprattutto quando c'è qualcuno, alias il sottoscritto, che deve fare il servizio e metterlo online, non è una cosa bellissima per forza guardarsi il Gran Premio alle 4 del mattino, perché altrimenti, qualora riuscissi a prendere sonno, che non è cosa che faccio spesso, però quando capita mi piace, ecco, in tal caso sono costretto a stare alzato per forza per registrare il tutto e poi rendervi nota la cosa, per essere sempre lì, pronti sulla notizia, tempo di record.
Ma io avrei una soluzione, potresti schiavizzare il nano malefico a fare il lavoro al posto tuo, così dorme, così tu dormi e lui invece veglia.
Il PC non sa fare una mazza, quindi verrebbe una schifezza, che c'è il rischio che non viene registrato il GP, o se lo registra poi non sa fare i video, non sa fare le caps, e comunque siamo sempre lì, punto e da capo. Ah, piccola parentesi, visto che siamo in una zona sportiva, anzi, visto che io e il compianto Davide, che si toccherà,
che salutiamo,
noi ancora in una situazione
comatosa dopo, diciamo, la prestazione prolungata delle settimane scorse, durata giorni, giorni e giorni, tutta praticamente un baccanale.
Eh sì, perché era una moltitudine di anziane che lo ha posseduto, quindi è chiaro che il nostro Davide ha dei problemi.
Lo stanno alimentando a zabaioni.
Sì, probabilmente sì. Ecco, all'epoca, quando eravamo in un'altra emittente, facevamo al bar dello sport, che guarda caso prendeva il nome da quello che era prima il nostro server sportivo, il nostro sito sportivo, adesso unificatosi con cazzariland.com. Però ecco, le news sono su Global Sport, i commenti li andiamo a scrivere sul bar dello sport. E allora, dovevo ricordare che oggi la nostra Flavia Pennetta nei quarti di finale a Zurigo ha fatto un'altra impresa, dopo aver battuto la numero uno del mondo ieri, Jelena Jankovic. Oggi ha battuto la Svetlana, un nome semplice perché c'è solamente...
È cieca?
No, è slovena. La Svetlana, sì, l'ha battuta in 2 set, anche abbastanza bene, quindi raggiunge le semifinali, mentre invece Francesca Schiavone mezz'ora fa ha finito il suo match contro Venus Williams, sempre quarti di finale dello stesso torneo, però ha perso purtroppo in 2 set, stava rimontando nel secondo, non ce l'ha fatta. Beh, comunque brava anche a Francesca. Domani invece contro la Medina Garines giocherà la Pennetta per l'accesso alla finale
contro la vincente tra Venus Williams, appunto,
e l'altra ancora deve giocare,
potrebbe essere,
non me lo ricordo,
non sai niente, ti volevo cogliere in fallo. E a proposito di falli, potremmo parlare col nostro primo ospite, visto che il nano malefico come al solito fa dei segnali inquietanti. Pronto?
Buonasera, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato in questa puntata, grazie.
Buonasera Presidente, ormai l'ho riconosciuta, non l'abbiamo invitata come non invitiamo nessun nostro ospite che appunto si autoinvitano. Comunque, buonasera, con lei mi sembra giusto parlare di falli in quanto addetto ai lavori.
In che senso, scusi, io qui non capisco, cioè vuole dire qualcosa nei confronti di Monteri, che è un ragazzo...
Specchiatissimo.
Un ragazzo dolcissimo.
Dorme con l'orsacchiotto la notte?
Ha dormito con Monteri lei qualche volta?
No, ringraziando il cielo no.
Lui, abbiamo provato a mettere anche Monteri con Ibrahimovic a dormire, però non ce l'ha fatta nemmeno mettendosi l'orsacchiotto nelle orecchie, quindi... Però ecco, Monteri poi quando non dorme la notte ha dei scatti di ira, certe volte capita in campo, vabbè, capita...
Ed è un problema per gli avversari, per le loro caviglie soprattutto.
È una cosa un po' così, insomma, Muntari l'abbiamo preso apposta per spezzare il gioco degli avversari in estate. Lo Special One ha chiesto proprio, dice, mi serve uno che spezza il gioco.
E le gambe.
No, per le gambe c'era già Materazzi, infatti
Appunto, e quindi non possiamo non parlare di falli parlando di Materazzi. E
Materazzi si è un po' risentito, dice, ma come, mister...
io che sogno nudo, ha detto in perfetto dialetto del suo paese Materazzi, che non so di dove sia.
Imperfetto milanese, insomma, si è un po' risentito. Ha detto: ma come, mister? Mourinho ha detto: io non mister, io Mourinho, no Pirla, io Mourinho, Special One. Materazzi ha detto: me ne sto sbattendo le balle, io voglio giocare titolare. E c'è stato un po' di marette tra Materazzi e Mourinho
E
all'inizio.
Muntari, che ha risolto tutto spezzando le gambe a entrambi.
È arrivato Muntari, insomma, infatti adesso Muntari, meno male che è tornato Adriano, perché quando Ibrahimovic non lo fa dormire, almeno va in discoteca con Adriano, che gli dà un po' di sostegno morale.
Adriano ti dà una mano.
È bravissimo, è un bello spot per lo spettacolo.
Sì, sono ormai in vena di slogan già dalla puntata scorsa. Per caso, se il suo dirimpettaio di stadio non mi volesse assumere, se mi vuole assumere lei, non ci sono problemi.
Ho detto, la possiamo, ecco,
Non
l'esordio la...
voglio giocare a calcio.
Ma noi lì abbiamo spazio, abbiamo il nostro parco giocatori ha raggiunto in settimana il numero 8.715 giocatori. L'esordio se la mettiamo sotto contratto, sempre di più di 500.000 euro all'anno non glieli posso dare, ecco, sia ben chiaro, non vorrei fare la figura del pezzente, forse può trovare un contratto migliore, ma...
Chissà.
Comunque, ecco, siamo un po' tutti così perché questa settimana l'abbiamo passata con Libra che continua a dire ai compagni: fatemi cross a mezza altezza perché io devo colpire di tacco. È stata.
È un po' un buffone, ora che non si allarghi. È riuscito in un bellissimo gol 2 settimane fa, se non sbaglio, però è riuscito una volta e generalmente non succede più per tutta la carriera.
Lui l'ha dedicata a Mancini, ha detto a Mancini, non a Mantino Mancini, Mancini, ha detto al suo ex allenatore Roberto Mancini, ha detto che insomma, che ti sembrava che lo facevi solo tu il gol di tacco? Io faccio pubblicità con Dottor House, faccio pubblicità con Uma Thurman,
Con Topolino anche.
anche con Topolino, insomma, non è così. Mancini non so, non ha risposto, si sarà risentito anche nei miei confronti perché l'ho licenziato, non so.
Non lo so, ma Presidente, posso approfittare della sua telefonata per farle delle domande aliene al gioco del calcio?
Io di questi argomenti non parlo, è fantascienza, non sono molto
No,
ferrato.
non volevo parlare di fantascienza, che tra l'altro appunto verrà aperto presso l'angolo della fantascienza su Global Show. No, ma volevo appunto parlare con lei di argomenti altri al gioco del calcio, nel senso, visto che lei è petroliere, come ben sappiamo, parliamo del prezzo della benzina che finalmente sta scendendo, visto che il petrolio scende da mesi e mesi, ma il prezzo della benzina scende solo adesso. Ora, di tutti questi soldi che si è mangiato a danni degli italiani, che cosa ne ha fatto oltre che pagare gli stipendi ai suoi giocatori?
Pagare la cena e il pranzo ad Adriano, l'abbiamo messa a stecchetto, cala il prezzo del petrolio, Adriano mangia di meno, cala il prezzo del petrolio, mi sembra logico. Lei sa quanto mangia Adriano? Adriano mangia come un bufalo, Adriano lo metti lì, dici, Adriano, ma cosa vuoi da mangiare? Lui ti dice, un po' di tutto, qualcosa, quello che c'è nel menù è oltre, e allora diventa difficoltoso.
E parliamo del menù di Adriano. Ecco, ormai lei ha svicolato benissimo dall'argomento petrolifero, però mi è incuriosito con questo fatto di mangiare. Cosa mangia generalmente Adriano?
Allora, adesso è a stecchetto, mangia poco, ma quando, ecco, da quando l'abbiamo tolto dalla stanza con Ibrahimovic, che era nervoso e mangiava per sfogare il suo nervosismo, perché non dormiva la notte, mangiava quei 18 kg di carbonara, più 4 teglie di cannelloni, un chilo e mezzo di pizza, un tot di pizza, insomma, glielo portano per un totale di 1,5 kg.
Ma che gusto!
È un po' miste, primavera, 4 stagioni, margherita, Poi, insomma, c'aveva anche po due polli interi, sani, pennetta
Non malati.
ragù di cinghiale, pennetta ragù di cinghiale, torta sacher, una torta intera, panna e fragola, tutte e due da 2 kg.
Buono, tutto questo di notte quando non dormiva. Per quando non dormiva
No,
Ibrahimovic, mi
questo a
scusi.
pranzo, per tenersi leggero prima della partita. Poi a cena si lasciava andare un pochino di più, accentuava la situazione.
Immagino che questa sia la stessa dieta che ha fatto Ronaldo, ha seguito in questi momenti, visto che è diventato
Sì,
un porchicello.
spesso andavano a cena insieme lui e Ronaldo, anche quando Ronaldo era a Madrid, si incontravano a metà strada e andavano a cena insieme a Parigi.
A metà strada Parigi? Cioè, potevano fare un pochino più sulla costa, in giù, tipo a
Eh no,
Monaco, a
perché
Monte Carlo.
Adriano diceva che lì c'erano dei locali notturni per soli uomini migliori rispetto ad altri posti.
Per soli uomini è equivoco ormai parlando di Ronaldo.
Insomma, io non entro nel merito, sono professionisti, sanno come gestirsi benissimo fuori dal campo di gioco.
Benissimo proprio, eh.
Quindi, oh, ecco, anche perché i risultati dell'Inter, dicono che abbiamo vinto tre scudetti.
Tutti sul campo.
Abbiamo vinto tre scudetti, abbiamo vinto le
Perché non dice sul campo?
Supercoppe. Abbiamo vinto sul campo anche, grazie per i complimenti.
Prego, si
Sono
figuri.
meritati.
Lei mi sta simpatico, quindi non dico altro.
La ringrazio tantissimo, anche lei mi è molto, molto simpatico. Le vorrei fare conoscere Ibrahimovic, perché lei è un tipo che andrebbe d'accordo con Ibrahimovic.
Come mai? Da cosa lo deduce?
Ma perché Ibrahimovic è un tipo un po' così, genio e sregolatezza del calcio e della dormita internazionale.
Capisco.
Ibrahimovic ha questa sua dote estrema di russare molto forte, purtroppo l'unico difetto che ha il ragazzo, pensi che l'ultima sera, quando è venuta Madonna a fare il concerto a Milano, ha dovuto interrompere il concerto Madonna perché non riuscivamo ad arginare l'onda d'urto, l'onda sonora del russare del Libra, che andava a coprire totalmente la musica allo stadio del concerto di Madonna. Abbiamo dovuto portare Ibrahimovic a Bolzano a dormire perché altrimenti Madonna non riusciva a fare il suo concerto. Sono cose che capitano.
Concerto è riuscito benissimo, e quindi lei ha assistito? Ha avuto un biglietto in prima fila?
No, ho dovuto accompagnare Ibrahimovic a Bolzano per dormire, perché hanno dovuto interrompere il concerto, cioè è cominciato in ritardo, per meglio dire, perché hanno cominciato la prima canzone e si sentiva Ibrahimovic che russava, ecco, da Milanello, insomma, dalla
E
Pinetina.
tutti pensavano ad un nuovo arrangiamento, invece no.
Insomma, hanno potuto cominciare a suonare, no, eravamo in collegamento telefonico quando siamo arrivati a Bolzano che Ibrahimovic dormiva in macchina,
Poverino, dorme in macchina.
guidavo io l'Ibrahimovic, cioè avevo il viva voce. Siamo arrivati vicino a Bolzano e si è sentito il general manager lì, non so come si chiama, quello che gestisce tutto l'ambaradan del concerto, ha detto: ecco, non si sente più Libra che russa, possiamo cominciare a suonare, a fare il concerto per la signora Madonna. Benissimo. Allora ci siamo fermati a Bolzano in una piazzuola di sosta, così siamo rimasti a dormire in una pensioncina di 18.000 stelle, una cosa economica. Abbiamo pagato 3.400 euro a testa per dormire una sola notte, insomma, un po' da pezzenti, ma.
Capisco, lei li tratta veramente bene i suoi giocatori e quindi sarei onorato di poter far parte di questo meraviglioso e onoratissimo club. Comunque, Presidente, la devo salutare, lei vedo che non parla tantissimo come appunto Berlusconi e quindi la posso salutare senza dovermi sentire in colpa. Buonasera Presidente e alla prossima e in bocca al lupo per il campionato.
Crepi il lupo e tanti gol di Ibrahimovic. Arrivederci. Grazie.
Va bene, Rugantino, torniamo in studio. Il presidente Moratti è sempre molto pagato, mette un po' di sonnolenza anche, a dire la verità.
Ha questo suo tono di voce, Moratti, non è mai stato un... Cioè, diciamo che il Cavaliere è più showman, ecco.
Sì, 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 molto.
Avendo creato delle televisioni...
Avendo cantato con la piscella, sì.
Sì, ma è molto più showman del presidente Moratti. Comunque, adesso noi ci andiamo a sentire una canzoncina per fare contento quello che è diventato il tuo nuovo mito, cioè il mio amico carissimo Pagliuscan. Perché ci andiamo ad ascoltare in No Dubbed, quando all'epoca ancora ci cantava Gwen Stefani, con una canzone storica che a me piace un bordello, detto in modo molto tecnico, che è Don't Speak.
Best friend, I can't believe this could be this.
E questa che abbiamo ascoltato era Don't Speak dei No Doubt, cantata con la voce celestiale giapponese, soprattutto di Gwen Stefani.
Che era veramente una bella canzone. E quindi noi non ascoltiamo l'invito della canzone a non parlare e continuiamo la nostra trasmissione con l'argomento della seconda parte della puntata, come ormai siete abituati a sentirmi dire. Qual è questo argomento, caro Rogantino?
Ecco, l'argomento della seconda parte della trasmissione è ovviamente gli spot stupidi della televisione. Cioè, non è che tutti gli spot pubblicitari della televisione siano scemi, però
Ma il 97%.
ce ne sono alcuni che uno non capisce molto.
No, ce ne sono alcuni che invece fanno proprio ripulso, tipo quella là che doveva fare il provino per fare la VJ,
Ah, sì.
la pubblicità degli assorbenti, non è bello.
No, non è bello, anche perché allora sono andata lì per fare il provino, poi mi hanno chiesto di fare la ruota, mi hanno chiesto di cantare. No, perché io che lo so come funziona un cavolo di provino. Cioè, se devi fare la VJ, non ti chiedono di fare la ruota.
Ti hanno fatto fare la ruota a
No.
te. E ti hai riportato gli assorbenti apposta.
Sì, me l'ho portato gli assorbenti apposta. Cioè, dico, non ti chiedono di fare di metterti a cantare. Cioè, in base a quello per cui fai il provino, ti chiedono di fare determinate cose o di
E
dire.
quindi la ruota non è mai.
Come fare la VJ, insomma, perché se ti vogliono inquadrare intera, ti inquadrano intera, ma possono anche fare un primo piano perenne se ti usano in trasmissione. Se ti prendono, quindi, cioè, non è che devi metterti a cantare e ballare lì, insomma.
E
Comunque.
questo lo capivano anche delle menti qualsiasi, come tutti gli spettatori. E questa pubblicità fa veramente odio. Ma pensiamo a qualcun altro.
Qualcun'altra. C'era una pubblicità di un lassativo. Mi sembra sia un lassativo, mi pare. O insomma, una cosa per digerire meglio. Ci sono due ragazze.
Di cui io ne avrei bisogno in questo momento, ma non stiamo a parlare dei fatti privati.
No, del lassativo, non delle due giovani
No,
ragazze.
ora che mi fai pensare.
Comunque, no, che sono lì che si stanno facendo fare dei massaggi, quindi sono di per sé, tra virgolette, nude, cioè nella pubblicità
Un capolavoro.
hanno solamente tipo l'asciugamano messo addosso che stanno aspettando, gli hanno appena fatto un
Ed
massaggio.
era sotto l'asciugamano.
E allora cominciano a parlare di questi problemi di stomaco e una esce stile spada di Highlander, non si sa da dove, è nascosto, il plico lì, come si chiama, il box con tutte le bustine di sto
La
medicinale.
confezione che è grande, circa 2 metri cubi.
Non si sa da dove l'ha uscita, essendo tutti nudi, come, ecco, una
Come
volta,
mamma l'ha fatta?
perché è chiaro che quando te sei mezzo nudo o nudo totalmente, o giù di lì, o sei al mare in costume da bagno, non è che c'hai tutte le cose a portata di mano.
Era sotto il lettino accanto e tu non lo sai.
Come una volta, non dico di quale arma faceva parte il soggetto che ha fermato un mio amico che stava tornando a casa dal mare, cioè quindi in zona balneare, ancora tutto bagnato, cioè con il costume a boxer bagnato, niente addosso, solamente quello. E questo qui ha chiesto la carta d'identità e i documenti perché gli sembrava un tipo sospetto. Allora, dove ce li doveva avere sto ragazzo?
Appunto per questo, è un suggerimento per tutti i tipi sospetti. Girate con i boxer e basta, con il costume, così non vi possono chiedere i documenti. E
No, lo fanno lo stesso, guarda, pure tutto bagnato.
quindi l'ha arrestato, l'ha portato in questura. Comunque era un carabiniere sicuro, anche se non lo so.
Vabbè, salutiamo tutte le forze dell'ordine, no, però c'è magari qualche elemento, come in ogni famiglia, qualcuno che non eccelle proprio per spiccata intelligenza, può capitare. Nel mondo dello spettacolo, ahimè, ce ne sono tanti, non faccio nomi, se no mi querelano.
E nel mondo della politica non ne mancano.
E nel mondo della politica, hai voglia, ce ne stanno ancora più nel mondo dello spettacolo.
Considerato che poi molti dal mondo dello spettacolo passano al mondo della politica o al contrario, mi sembra un'osmosi meravigliosa.
Sì, è stupenda come metamorfosi lavorativa. Ma ci sono anche pubblicità, volendo, ci ho pensato adesso, che durano nel tempo.
Come il pennello grande.
Come il grande pennello, come i formaggini di una nota marca che,
Che
vabbè,
rappresenta un felide, probabilmente.
ecco, che rappresentano un felino, cioè, o sono tirchi quelli della casa, cioè della fabbrica, del marchio che non. Dice, beh, questa pubblicità per carità ha fatto la storia, come tante pubblicità di note bevande scure o di paste
Ma
particolari.
che cambiano quelle
Ma che
spesso.
cambiano però? Cioè, hanno magari anche la fortuna dei creativi bravi che continuano a creare delle pubblicità simpatiche, carine, dolci in alcuni casi. Però è anche vero che la pubblicità storica la puoi tenere, però insomma, ci sono aziende che vanno avanti la stessa pubblicità dal 1970, mi sembra un po' esagerato.
Se non mi sbaglio, quella appunto del pennello è del 1975. E ancora, no, non sto scherzando, mi pare proprio 75.
Vabbè, io comunque ero piccolino, me la ricordo che c'era, come pure quella del formaggino.
Sì. Cioè. Come pure quella di 150 grammi di bontà in olio d'oliva, con l'omino pescatore che ormai è morto, penso.
Aspetta, aveva il sigaro o aveva un ramoscello d'olivo in bocca? Non mi ricordo.
Non lo so, comunque era molto grezzo.
Sì, ecco, quella è un'altra pubblicità che sta andando avanti per generazioni.
Bellissima,
però. Come i cartoni animati, Candy Candy, Holly e Benji, Gigrobo d'acciaio, che... Okay. Ho visto un cartone animato nuovo!
Gig. Ho capito.
Cuore acciaio giga.
Sì, lasciamo perdere. No, ti ho tolto il microfono. E quindi potremmo parlare di cartoni animati col prossimo ospite, che penso ci stia chiamando, visto che il nano malefico fa le capriole perché vuole fare il VJ.
Ora vediamo un pochettino perché, ecco, il nano malefico che fa le capriole, non ti mettiamo in trasmissione a condurre, ma poi ti puoi mettere anche a cantare, ad avere gli assorbenti.
Se li ha portati apposta e li sta sventolando.
Non ti prendiamo, guarda, al limite puoi sperare di darci un bonifico o anche dei liquidi, dei contanti o degli assegni, e forse noi prendiamo in considerazione l'opportunità di farti dire una parola.
Che parola è?
In trasmissione, a sua scelta, che non sia volgare, perché non si può essere volgari nel mezzo.
Tranne me.
Radio televisivo, cinematografico e anche musicale.
Teatrale.
E teatrale, e anche fashion, oserei dire.
Sì, ma il nostro ospite attende in linea, e non lo facciamo attendere ulteriormente, salutiamolo, buonasera.
Buonasera, è Franco Dovevera. C'ho tanti ragazzini giapponesi, cinesi, coreani, sud vietnamiti, vero? Tutti qui a Piazza di Spagna che stanno a pigliare gelato. Ho dovuto abbandonare mia moglie Francesca, vero? È lì che fa avanti con la bicicletta in questi 600 metri di Garettino.
Buonasera, signor Franco. E quindi mi viene da chiedere, in questo periodo che ormai tende all'inverno, il gelato ancora tira?
E il gelato di Franco tu lo tira sempre, vero? Perché se ve andate a ricordare, la settimana scorsa ho avuto la grande invenzione di quest'autunno 2008, il mini ghiacciolo da 50 centesimi. E questa settimana, come avevo promesso, il mini ghiacciolo all'acqua frizzante, vero? Dopo il mini ghiacciolo all'acqua frizzante, oh! È una grande rivoluzione nel mondo della gelateria italiana, vero?
E quindi sta vendendo il mini ghiacciolo?
È certo che vende il mini ghiacciolo. Abbinato al mini ghiacciolo c'è sta il nuovo gusto straordinario. Il gusto de guaglia fritta. Il gusto di gemagna del gelato a guaglia fritta. Che è un grande gusto. E ci puoi mettere di sopra, a scelta tua, la panna, il mascarpone o il purè.
Ora, non mi ricordo se il mascarpone sia classico di Gianni Letta, non so se avete fatto degli accordi.
No, c'ho quello classico, vero? Però se Gianni Letta mi vuole regalare sto bellissimo mascarpone, noi possiamo fare pure il gelato al mascarpone di Gianni Letta. La grande invenzione di quest'autunno 2008, vero?
Un nuovo miracolo di Piazza di Spagna. Ci informeremo col presidente Berlusconi per questo nuovo accordo, diciamo così, economico. Ma signor Franco, che cosa succede nella capitale? Ci parli un pochino anche, diciamo, di quello che succede, del gossip capitolino.
E che ne so, io sto tutto il giorno qui a faggela, sto pieno dei ragazzini, viene il ragazzino, esce da scuola, che fai ragazzino quando esce da scuola prima di andare a casa? Viene qui e se passa da Piazza di Spagna, anche se vive a Trastevere, anche se vive all'Euro, anche se vive al Parioli, viene qua e se piglia il gelato da Franco suo, perché sa che Franco suo aspetta qui col cuore in mano, a braccia
col cono in mano.
Col cono in mano, bravissimo.
È il nuovo slogan, vi aspettiamo col cono in mano.
Bravissimo, lei sì che è un giovane transalpino, vero?
Allora, transalpino lei e sua sorella.
No, noi siamo nati qui a 100 celle, vero? Siamo 100 celle, 100% 100 celle, oh. Siamo anche, purtroppo ci ho avuto un cugino che sarà iscritto ai 100 celle Dream Gag Boys, quelli insomma che se facevano sfoglia. Allora ho detto, non te vergogni, ho detto, non vedi che basta un cono da passeggio di quelli piccolini per comprare, è vergogna. E non ci fa pigliare a vergogna in faccia a tutta la famiglia. L'abbiamo martorato a colpi di cono da passeggio e gli abbiamo dato la possibilità di redimersi con un bel cono gelato che ho inventato io all'epoca, quando inventai il cono alla Bacchio Scotta di Edavera.
Che ricordiamo è stato inventato nell'anno.
È stato inventato nel 2001, è stata una grande stagione per la gelateria italiana, una grandissima stagione che tutto il mondo si ricorda perché quell'anno, oltre alla Bacchio Scottadito, ha anche creato il gelato al pesce spada marinato.
Buono il pesce spada marinato con olio, limone e altre spezie.
Adesso non posso svelare tutto il patatrack che ci metto lì dentro, però l'abbacchio scottadito e il pesce spada marinato furono una grande rivoluzione di quell'anno 2001, esattamente inverno 2001, perché ogni stagione Franco Duer Gelataro si inventa il nuovo gusto che ti dà tanta soddisfazione, è vero, però c'è solo il problema che quando i ragazzini escono da scuola arrivano qui, trovano Franco Oro, corcone in mano e corcone in mano che li aspetta.
Falcone in mano.
Con tutto in mano che li aspetta, anche mia moglie Francesca che comincia a riscaldarsi. Non so se c'ha presente i ciclisti prima di cominciare la gara, quando fanno a cronometro che si riscaldano. Mia moglie Francesca sale sulla bicicletta e comincia a riscaldarsi perché sa che deve andare a fare a scuola da capo all'altro dei 600 metri di carettina. E allora arrivano sti ragazzini e in mezzo chi si mischia? È ragazzino cinese, giapponese, coreano, sudvietnamita. Si mette lì e dice cono io sconto scuola, no, sconto scuola al Kaiser, oh, sei ragazzino giapponese cinese, vero?
E non va a scuola.
E non vai a scuola. Non va, cioè, ragazzi, poi ci stanno pure. È difficile riconoscere il padre dal figlio, sono arti uguali, hanno la stessa faccia.
Dalla barba o non lo so, dalla rugosità della pelle.
All'inizio era così, adesso hanno imparato la cosa. E se fanno tutti a barba, sembrano tutti ragazzini nati da 5 giorni, oh.
Io pensavo che truccavano i bambini da vecchi, sarebbe stato più interessante.
No, c'hanno sti intelligenza, sti ragazzini cinesi, giapponesi, coreani, vietnamiti, mongoli e thailandesi, è vero? C'hanno tutta questa situazione, oh.
Bene, e quindi io la devo aggiornare di un fatto che è successo qui in trasmissione, ne parlerà anche Rugantino successivamente, che finalmente abbiamo avuto delle notizie dal nostro Davide, che è quasi risorto dopo il 25esimo zabbaione.
Ed ecco qui, è tornato, è ancora stravolto perché insomma ricordiamo che un numero imprecisato di donne in avanzata età lo hanno posseduto per 2 settimane di fila.
Imprecisato fino adesso, perché ora sapremo.
Ma penso che abbia perso il conto, perché la settimana scorsa c'era arrivato l'MMS con il primo piano di Davide che era nettamente stravolto.
Ma il primo piano in viso era...
Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Abbiamo chiamato noi prontamente le forze dell'ordine che si sono avvicinate sul luogo, tra virgolette, del delitto e non sono riusciti ad estrapolare il nostro giovane ragazzo dalle grinfie di questa moltitudine imprecisata di un plotone.
Moltitudine immensa, diciamo.
Sì, moltitudine immensa di anziane, la cui più giovane, c'è giunta notizia, avesse 73 anni.
No, sono 74, buonasera a tutti, e ha fatto il compleanno proprio stasera, forse per questo non eri aggiornato.
Salutala almeno.
Sì, insomma, anche perché dopo aver avuto dell'intimità sarebbe giusto che...
Infatti, ciao Luigia, sei un sogno. Buonasera a tutti, quindi dicevo ancora da parte mia, scusate, sono un po' ubriacato per il troppo zabbaione.
Perché c'è il Marsala, appunto, lui non è abituato all'alcol.
È vero, vero, tu non sei abituato all'alcol, quindi il Marsala. Ma te l'hanno detto che c'era il Marsala nello zabbaione?
No, non lo sapevo, probabilmente
però
per quello.
Però l'hanno fatto per il tuo bene, vedi, che adesso sei di nuovo pimpantello.
Ci potremmo chiedere, ma il signor Franco fa lo gelato al zabbaione?
Ecco, no, te pare che manca il gelato al zabbaione, ma il gelato al zabbaione è stata la grande novità della primavera 1968, vero? Nel 1968, all'epoca quando c'era fate l'amore, non fate la guerra, erano tutti attivisti, erano tutti...
Ecco perché, si dava lo zabbaione.
Ecco, c'era tutta quella situazione in cui c'era bisogno di energia, che si è inventato Franco Duer Gelataro, il gelato a zabbaione, così, soprattutto d'estate, che c'era quell'arsura, c'era quel calore, però c'era bisogno di energia, che facevi? Venivi a Piazza de Spagna, te pigliavi da Franco Duer, ancora il carretto, però non era 600 metri, Era solamente 75 metri di carrettino ci avevo. Ero ancora in piccolo.
Ma senta, mi sta venendo un dubbio. Quando Battisti cantava il carretto passava e quell'uomo gridava gelati, si trattava di lei?
Ci ho sempre avuto sto dubbio, vero? Perché mi ricordo che Battisti veniva a pigliare gelato da me. Questo ve lo posso assicurare. Battisti veniva a pigliare gelato da me e si pigliava sempre il gelato alle fragole e alle ciliegie.
Sì. E infatti ha fatto anche la canzone La collina dei ciliegi.
Esatto.
Dedicata al gelato alla ciliegia.
E per questo, e quindi si è sempre sospettato, perlomeno l'ambiente qui, diciamo, la Roma bene che bazzica per Piazza del Popolo, Piazza Navona e Piazza de Spagna, ha sempre sospettato, vero? Che il grande Battisti abbia scritto insieme a Mogol sta canzone mettendomi lì in mezzo per, come ringraziamento dei grandi gelati che gli ho offerto, perché io a Battisti l'ho visto nascere, vero? Era già un ragazzino che veniva da me a pigliarsi del gelato. All'epoca ero pure giovanotto come gelataro, c'avevo mio padre che faceva già il gelataro e io ero lì che facevo i miei coni, aiutavo mio padre a fare il gelato e Battisti veniva a pigliarsi il gelato e io avevo inventato, era il mio primo gusto, che era il gusto al salto in bocca alla romana. Allora lui venne,
ricordiamo, fu nell'anno
1945.
Lei nel 45 aveva già quanto? 20 anni?
No, ero piccolino, ero ragazzetto.
Cioè, quanti anni aveva?
C'avevo 7 anni, aiutavo mio padre.
Quindi lei ha 70 anni tondi tondi.
Lei è del 38, quindi.
Non me ne ero reso conto.
No, non c'era.
Perché lei è giovane dentro. Bravissimo. Il gelato rende giovani.
Bravissimo. Perché dalla voce non si direbbe 70 anni?
Ma perché appunto, come dice il collega suo, mi tengo giovane dentro. Una vita passata a magnà e fa gelati. Guarda che te tiene arzillo, attivo. Te tiene vispo nello spirito e nella mente, vero? Secondo te, pure mi moglie, come fa a farsi questi 600 metri in bicicletta? De carettino, ci vuole un po' di agilità. Infatti lei se mangia molto gelato a Zabaglione, vero? Molto gelato a Zabaglione, mi moglie so magna.
Oh, mi viene da dire. E quindi appunto no, perché il gelato con la sua temperatura fredda mantiene le corde vocali sane.
Ecco, e potrebbe servirci in questo momento, in questo studio ci sono 92 gradi, il nostro Rugantino qui si mette in pantaloncini, lui sta bello tranquillo, noi con pantaloni soffriamo, bravo.
Sì, no, io non soffro, però ora che me l'hai fatto venire in mente mi sento un pochino di caldo. E quindi, signor Franco, chiedevamo un pochino appunto di gossip di Piazza di Spagna, perché lei comunque, diciamo, domina la piazza e magari qualche cosa osserverà.
E l'altro giorno, se volete un gossip, una grande primizia di questo autunno 2008, ve posso dire, è passato Walter Veltroni l'altro giorno insieme a Romano Prodi e a quell'altro dell'altro partito, che adesso non mi ricordo il nome, Bertinotti, è vero? Sono venuti, si sono presi tre gelati differenti. Romano Prodi si è preso quella a mortadella, dice che è affezionata al gusto a mortadella, e ho detto, non io voglio mettere un bel, che ne so, fa erbis, no? Come un po' tutti si pigliano un po' doppio gusto, no? Ho detto, che gli metto insieme a mortadella? Prosciutto cotto, culatello, gli metto un po' di salame di Napoli, un po' di salame ungherese, dice no, voglio solo la mortadella, vabbè. E invece Veltroni si è preso un gelato alla ciliegia, da quando gli ho detto che so pigliava Battisti, se l'è preso pure lui. E poi niente poco di meno che Bertinotti si è preso invece il gelato al nero di seppia, che è un grande gelato, il gelato al nero di seppia, vero?
Perché io mi sarei aspettato qualche cosa di rosso da parte di Bertinotti, e invece no.
Eppure io me lo sarei aspettato, e ho detto, ma come mai, onorevole, lei si piglia il gelato al nero di seppia, che sarebbe più da un'altra parte del partito, lei, se non mi ricordo male, sarebbe leggermente comunista. Lui mi ha detto, leggermente, io sono nato comunista e morirò comunista, ma in questo momento sono un po' fascista, mi ha detto, no, dice no, c'ho l'animo nero perché non sono salito al governo, e allora parlo un po' così, con questo scoramento in mano, e io mi vesto e mangio in base a come mi sento dentro, e allora in questo momento sto male, l'unico gelato nero che c'hai è quello nero di seppia. Ho detto, no, onorevole, ma che sta scherzando, l'unico gelato nero che c'ha Franco su è il gelatero, è quello al nero di seppia, c'ho anche quello al liquirizia, cioccolato fondente, e sono partito con tutta la serie di cose che vanno così. E allora lui ha detto, no, ormai ho detto, io c'ho una sola parola, c'è una sola parola, fammi il gelato al nero di seppia. E poi mi ha detto, aggiungeme pure un po' di gelato al cioccolato extra fondente, va. Ecco, perché c'aveva una sola parola, vero? E allora, questo è quanto è successo questo giorno, e si parlava del fatto che stavano a pensare a che cosa fa, dice, ma che cosa facciamo? Gli diciamo alla maggioranza deritirà le truppe dal Kosovo, dall'Iraq.
Ha detto dal Kosovo, non era il Kosovo, era dal Kosovo là.
Fa Veltroni, dice, aspetta, oh, perché effettivamente per rompere gli potremmo pure dire ritirà le truppe. Però metti caso che cade il governo tra due giorni e risaliamo noi, le dobbiamo tenere.
Quindi aspettiamo un po' che poi ci contraddiciamo se facciamo una cosa così. Perché Veltroni è un grande statista, è vero? È un grande. E ci ha avuto l'intuizione, Veltroni. Oh. Ci ha avuto l'intuizione, dice che famo? Prima gli dimo così, poi se cade il governo all'improvviso noi poi siamo invece quelli che vogliono tenere le truppe e teniamo, ci maniamo oltre al gelato pure la parola. E non è possibile, vero?
Questo suo commento ci fa pensare che alle ultime elezioni lei ha votato Veltroni.
Assolutamente no.
Come no, ha detto un grande statista. Un grande statista è anche una parola, comunque.
È un grande statista, io alle ultime elezioni non sono arrivato a votare.
Ecco, perché doveva fare i gelati.
Esatto, ero lì fuori, c'era stata una grande affluenza alle urne qui a Piazza di Spagna. Pure i giapponesi volevano votare, venivano qui, sapevano il gelato e mi mettevano il fazzolettino col nome scritto. Ragazzino giapponese cinese che non sei altro, sei giapponese, oh. Ma che sei? Sono turista, mi rispondevano quelli in giapponese e in cinese. E allora che cazzo devo dire, oh? Puoi votare in Giappone e in Cina, puoi votare in Vietnam.
Forse solo in Giappone, in Cina non lo so.
No, se è giapponese no, solo in Giappone. Ma lei conosce la lingua giapponese e o la lingua cinese e o la lingua vietnamita?
Assolutamente no.
Come ha fatto a capire? Sono un turista in giapponese, cinese, coreano. Come l'ha compreso?
No, è perché loro a modo loro se fanno capire, dicono io turista.
Allora, non l'ha detto in giapponese.
No, ha detto in giapponese, però mi dava il fazzoletto con scritto Veltroni, Berlusconi. E stocca fisso mi scriveva la russa, mi scrivevano Prodi, mi scrivevano Ciccio Bello Rock. E insomma, io dicevo, io qui so un carretto dei gelati, dicevo. Ma qui vassoio lungo non è un vassoio, è un carretto, te possono benedire, ragazzino giapponese, cinese, sudcoreano, vero?
Io al posto suo avrei allestito un'urna per raccogliere i voti poi poteva dare un premio in gelato a qualcuno perché gli faceva firmare il voto.
Però devo dire che secondo ai fazzoletti che ho raccolto, perché tanti erano i fazzolettini che do io quando do il gelato, come si chiama il premiere, come si chiama, oh, quello che comanda il ruolo del Berlusconi di ora, come si dice, oh,
presidente del consiglio,
il presidente del consiglio, secondo i voti che avrei raccolto nei fazzolettini del mio carretto dei gelati sarebbe Francesco Totti, vero?
Ah, e quindi sono venuti molti, molti romani oltre che molti giapponesi.
La maggioranza è stata votata dai sostenitori giapponesi, cinesi, sudcoreani, vero?
Ma lei come riconosce un sudcoreano da un nordcoreano?
Infatti non li riconosco, sono tutti uguali, quindi per me è tutta una pasta.
Il nordcoreano è più smunto, mi dispiace dirlo, però...
Lei lo sapeva, è per questo.
Assolutamente no, io per me sono tutti uguali. Quindi quando, infatti qualcuno si incazza, oh. Qualcuno mi dice, no, Giappone, io Cina, no, io no, Vietnam e Corea, io Giappone. E io dico a me, che cavolo me ne frega, oh. C'avete tutti la stessa faccia, vero? C'avete tutti la stessa faccia. Però com'è il gelato mio? Buono, ancora, vedi che siete tutti uguali, tutti di la stessa cosa. Perché lo so che Franco tu è il gelatero, te da quello che vuoi, è il gelato fresco in ogni stagione, in ogni minuto della giornata, perché siamo aperti anche 24 ore su 24. C'è mio figlio che è tornato da Napoli da Piazza Plebiscito e fa il turno di notte, oh.
E quindi l'offerta per i romani è sempre più ampia.
Scusa Mary, ti interrompo dallo stadio.
Era successo
Luigi
anche settimana
Ferraris
scorsa, non mi potevi aiutare tu purtroppo.
Di Genova, dove la Sampdoria è andata in vantaggio con Antonio Cassano, che ha appena superato con un abile pallonetto il portiere del Zurigo, è andato a festeggiare sotto la curva insultando l'allenatore della nazionale Lippi perché non lo ha convocato nelle ultime partite.
Ma perché assisteva alla partita? Non risponde.
Perché non è interattiva questa settimana la telecronaca, ma possiamo tornare a noi. Dicevamo appunto, l'offerta per i romani è sempre più ampia. Signor Franco, noi la salutiamo, è stato un piacere come ogni settimana.
È stato un piacere anche per me, vero? Ricordatevi la grande novità di questo autunno 2008. Il mini ghiacciolo all'acqua frizzante, vero? 50 centesimi. Vieni da Franco tu al gelataro, oh. E resterai sorpreso dai tanti gusti che troverai. È vero,
bene, arrivederci signor Franco. Adesso prima di andare alla prossima canzone mi aspetto il solito vostro riassunto, pur se breve, perché comunque è mancato meno.
Ci penso io, no, lo farò successivamente il riassunto, perché volevo parlare appunto, all'inizio della trasmissione si facevano gli auguri di una pronta sfortuna a tutti in questo venerdì 17. Io stavo per spiegare appunto perché il 17 porta male, ma ho detto lo spiegherò successivamente in trasmissione, visto che Rugantino faceva finta di non saperlo, ma ora ci sei tu che dall'alto della tua conoscenza lo potrai spiegare dopo la canzone.
Certamente.
E quindi ora possiamo andare avanti con la musica che il nostro Rugantino sta scegliendo prontamente. Quando arriva Davide, Rugantino si perde e non sceglie le canzoni. Ormai è un cliché.
È un dato di fatto, no. Allora ci andiamo ad ascoltare una canzone storica dei Queen, vale a dire Innuendo, una canzone molto giapponese, come direbbe il nostro amico Franco Argiadaro. E allora, Innuendo dei Queen, a tra po'.
At my innuendo, we'll be right back.
Ed eccoci qui di nuovo, ritorniamo in diretta, e per chi ci sentirà in differita registrata le prossime giornate, come eravamo l'anno scorso, ma quest'anno invece siamo in diretta, ma vieni!
Ecco, adesso parleremo in fretta della storia del venerdì 17, così poi mi farete il riassunto della puntata precedente, cioè la stessa però quando mancavo io che ero assalito dalle vecchie. Dunque, perché si dice il venerdì 17 porta sfortuna? Perché?
Precisazione, il 17 in generale, il venerdì non lo so perché. Venerdì lo forse è il giorno della passione, no.
No,
non, perché non si mangia il pesce.
Perché in onore del pesce.
No, è più buona la carne, quindi il venerdì porta male, no, perché si mangia
il pesce. Detto che è più buona la carne. Vabbè, comunque, diciamo, perché il 17? Perché un giorno nella guerra del 1948 fra Egitto e Siria, un comandante egiziano era andato in Siria a dire: figlioli, facciamo la pace, va. A
quelli... così in dialetto gliel'ha detto.
No, io ho detto in italiano, solo figlioli era.
No, dico, com'era la guerra dei 5 dei 6 giorni?
No, quella del 69.
Ed era tra israeliani e palestinesi?
Sì, no, c'era di mezzo anche quella dell'Egitto, insomma. Ma comunque, questa qui è una guerra che durava 3 giorni, una cosa, non lo sanno in molti, effettivamente.
Un'altra di quelle guerre lampo così.
Esatto. E allora, cosa è successo? Che è andato questo comandante, facciamo la pace, e la Siria ha detto no, non la voglio fare. Il comandante della Siria era un siriano.
Ma va.
Sì, no, non è detto, potevano aver preso uno straniero.
Mercenario,
appunto, per parlare di cose precedenti, parlavamo di Capello, che è italiano e nell'Inghilterra.
Per esempio, bravo, esempio perfettamente calzante. Dunque, il comandante che era siriano della Siria ha detto: no, non la voglio fare. Allora, cosa hanno fatto? Hanno fatto una battaglia esattamente al confine fra l'Egitto e la Siria. Era una battaglia per il... non confinano.
Non sono per niente confinanti, mi pare di immaginare.
Ovviamente, quindi a questo confine, un confine marittimo, era una battaglia navale, cioè ci sono...
Il comandante della Siria ha gridato, H7, acqua.
Sì, più o meno, era una battaglia navale, esatto. Allora, gli egiziani si presentarono in 18, il comandante siriano era unico, da solo, e cosa ha fatto? È riuscito a ucciderne uno. E poi allora avete ucciso uno, no, hanno detto gli egiziani, non è giusto uccidere le persone, vi sembra giusto uccidere le persone? No,
no, no, assolutamente.
Non è giusto, allora ho detto non è giusto, alti il gioco, hanno detto quelli degli egiziani, e se ne sono andati.
Pena libera tutti, avrei aggiunto.
E allora il comandante siriano ci è rimasto male, qual è il punto? Che gli egiziani sono rimasti in 17, perché erano 18 e uno era morto, e quindi è morto questo, che è sfortuna, da quel momento in poi il 17 porta sfortuna.
Ecco.
Bene, allora successivamente potrei dare anche la spiegazione vera, ma poi sarebbe un atto di saccenza. Non so, vi lascio.
Sì, la vogliamo.
La volete veramente?
Sì, perché non lo sappiamo.
E allora mi spacchio, come si dice in siriano. Sì. No, perché? Perché il 17 a numeri romani, come si scrive?
Minchia, vero?
XVI 17, che è anagramma di Vixi. Passato remoto, passato però non so che cazzo di passato era, di remoto di vivere, quindi ho vissuto, quindi sono morto, quindi vissi. E appunto per questo, se uno è morto non è una cosa bella, a meno che non creda nella risurrezione dei morti o nella reincarnazione in Ilaria d'Amico.
In Ilaria d'Amico sarebbe molto, molto...
E quindi porta male, perché è questo.
D'Amico che ci segue tutte le settimane... Nei miei sogni, però.
Sì. E quindi Davide la sapeva, ma non se la ricordavo.
Vero, cioè, quelle cose che c'hai nell'angolino della mente, non me lo ricordavo. Ok, andiamo. A proposito di ok, invece, sapete perché si dice ok?
No, non lo so.
Out knock.
Ma cazzo, cioè, inventati qualcosa, no, non lo so.
La paura è knockout.
No, non c'entra nulla, inventati qualcosa di argivolato.
No, non lo so. So che c'era l'Ok Corral, che era un locale western dove bevono sangria e tequila.
No, molto in breve, perché quando c'era, non so in che periodo preciso, veramente, però le guerre, vai, uno a uno, precisa.
La so, perché quando c'erano le guerre, se tipo uno gli sparava all'avversario e lo prendeva, c'era l'altro che gli faceva il segno e faceva oh cazzo!
Minchia, pensavo che la sapevi davvero, invece no. No, quando tornavano vittoriosi dalla guerra e mandavano i messaggi al proprio paese di felicità, evviva, abbiamo vinto!
Che notizie arrivano da Maratona!
Non è morto nessuno, oh killed, ok.
Ah, zero morti, era zero.
E chi cavolo la sapeva sta cosa?
Io, l'ho detto.
Sì, no, infatti, complimenti.
È sicuro?
Sì, no, almeno, è vero.
Killed,
pare che sia vero.
Sembra un risultato di tennis 50 love 15-0. Minchia, bellissima. Io pensavo che, siccome no KO e knockout, pensavo fosse.
E cosa cazzo c'entrerebbe?
E non lo so, ma è perché, siccome al contrario, ok, how are you? Ok, no, KO, knockout. E non so.
Vai col riassunto.
Bene, il riassunto, niente. Entrando in trasmissione, appunto, auguravo tanta sfortuna agli amici che ci ascoltano, visto che avevano 4 ore di tempo per poter subire ancora la sfiga cosmica. Poi appunto abbiamo parlato di sfiga e abbiamo parlato con il presidente dell'Inter, caro Massimo Moratti, che diceva appunto di un solito problema di Ibrahimovic che è russa, e di Muntari che fa falli perché la notte non dorme sentendo Ibrahimovic e poi quindi è nervoso in campo, e di Materazzi che si è sciariato con Muntari perché e dice no, sono più falloso io.
Dovrebbero chiamare in italiano tipo portare su.
No, assolutamente.
In dialetto siciliano è meglio. No, per chi non avesse capito, in siciliano montare significa portare su, appunto, montare qualcosa sopra.
Non montare, portare.
Montare nel senso tipo montacarichi, va. Ecco, comunque.
Uccidetemi. E quindi si parlava del concerto di Madonna a Milano, che a causa che era stato disturbato dal russare di Ibrahimovic, che è stato dovuto portare a Bolzano dal presidente in macchina. E tante altre cose. Poi,
cioè si sentiva. Sì. Fino da Bolzano.
Sì, no, poi in un certo punto
da Bolzano
non si è sentito più. Ero in collegamento telefonico con il direttore generale lì che ha organizzato il concerto. Quando non hanno sentito più il rumore, allora hanno potuto cominciare. Hanno comunicato a Moratti di fermarsi, che era ok la situazione.
Era appunto ok, perché non era morto nessuno a causa delle onde sonore del russare. E poi non è successo nient'altro, perché abbiamo sentito una bellissima canzone di No Doubt, che era Don't Speak, e poi niente, siamo tornati in studio col nostro simpatico Sor Franco, e tu sei tornato in studio dopo la flebo di Zabaione.
Bene, adesso invece andremo avanti con quindi il terzo ospite di questa puntata, dopo la Massimo Moratti e la New Entry.
No, è già la seconda volta che interviene in trasmissione il presidente dell'Inter, insomma, anche lui invitato dal Nano Malefico, al quale ho tranciato due dita qualche puntata fa.
E al che vi chiederete, come mai quando uno vuole dire tutto ok e non può dire ok, alza il pollice in segno di tipo che va a posto?
Perché Giulio Cesare quando dove, giusto? Era questo che volevi dire, no?
Ovviamente no, perché c'era una tradizione bulgara di una volta, che c'era appunto la classica gara di schiacciapollice, non so se ci avete presente il giochino.
Vabbè, ovviamente sì.
Grande torneo internazionale di schiacciapollice.
L'hanno proposto per le Olimpiadi, purtroppo per Pechino non è passata, no, si vedrà.
Infatti dalla prossima Olimpiade ci sarà il torneo di schiacciapollice e noi puntiamo a loro.
Però ricordiamo che c'è il problema della Bulgaria che è campione mondiale.
Vabbè. Bulgaria. No, dicevo che lo sai quel giochino che ci si tiene per mano così?
Sì,
e poi bisogna cercare di schiacciare il pollice dell'avversario col proprio. Allora, cosa succede? Che i bulgari erano fortissimi in questo sport, avendo sviluppato per caratteristiche...
Per evoluzione umana.
Bravo.
Il loro pollice com'è rispetto a quello degli altri?
È stranamente uguale, ma è mortale, perché veramente hanno sviluppato dei muscoli fortissimi in questa zona qui, tra il pollice e l'indice.
Vicino allo scafoide, che io mi sono rotto qualche anno fa, ecco.
Sì, perché solo per questo conosci, chi cazzo sa cosa è lo scafoide?
Infatti, altrimenti col Kaiser conoscevo lo scafoide.
Uno pensa che è qualcosa per navigare.
E invece no, è appunto per questo, quindi sono fortissimi, e succede che gli avversari dei bulgari spesso si rompevano il pollice giocando a schiacciapollice, e quindi quando tutto va bene tornando dalla Bulgaria si alzava il pollice per dire i bulgari non mi hanno rotto il pollice.
È che era gesto di vittoria e di orgoglio, immagino anche. Cioè, si raccontava anche alla prole, a tutta la generazione futura, e non è tornato da Bulgaria col pollice sano. È una cosa interessante. Ricordiamo anche, per chi non lo sapesse, che noi stiamo trasmettendo da Roma in via
Cernusco, dove il nostro studio si è stabilito ormai da due puntate.
Cernasco?
No, Cernusco.
Cernusco, sei sicuro?
Ascolteremo le registrazioni, non ti preoccupare.
No, giusto perché qui dobbiamo farci mandare la posta.
Ma questa via esiste o l'ha davvero inventata?
Cernusco a Roma, c'è lo studio, è stata trasferita tutta Messina dentro via Cernusco.
Cioè, pure te adesso dove sei? Dove hai parcheggiato la macchina? Scusa, io vorrei dire, abbiamo lo
una
studio
via grande, questa via Cernusco.
Sì, è più larga di via Garibaldi, infatti la contiene.
Ma non solo, non c'è anche tante altre strade, quindi deve essere grande.
Sì, è tutto il territorio comunale.
E comunque, stavo dicendo una cosa, me la sono dimenticata, non è importante, oltre al trionfare della gente che torna viva dalla Bulgaria con i pollici sani.
Bene, allora noi ci andiamo a sentire il terzo ospite di questa puntata, che non sappiamo chi, allora immediatamente andiamo al telefono e lo scopriamo. Pronto?
Salve!
Oh, salve!
Salve avvocato, buonasera, Davide è qui a salutarla, non si ricorda di lei perché era sdraiato su un lettino d'ospedale. E qui è l'avvocato di cui non ricordo il nome che cercava di citarmi l'altra volta.
Ah, benissimo, che soddisfazione. Mi presento per chi non mi avesse riconosciuto, sono l'avvocato Giusto Giustiniano del Foro di Roma, per l'appunto.
Gran bel nome, Giusto Giustiniano.
Sì, il foro di via Cernusco.
Beh, ovviamente c'è tutto, poi giustamente il foro là, come si chiama, non mi ricordo, Palazzo Piacentini mi pare.
Sì, perché si chiama Palazzo Piacentini?
Perché il signor Piacentini era andato in Bulgaria, aveva vinto contro un bulgaro lo schiacciapollice, un eroe nazionale, allora cosa vuoi, almeno gli dedichi il foro.
No, invece era semplicemente l'architetto che l'ha progettato.
Comunque, a prescindere da tutto quello che state dicendo, sono felicissimo che ci sia anche il caro signor Davide, che a me risulta qui nome, cognome, indirizzo di un'altra persona. Comunque, perché agli atti dobbiamo mettere altre cose. Allora, volevo solamente ricordare ai telespettatori, perché io non sono qui per farmi pubblicità, ma per espletare i miei doveri lavorativi, che sono colui che ha suggerito a Wall Street le nuove strategie finanziarie che hanno fatto crollare la borsa.
Complimenti, ne va anche fiero.
Sì, lei è infatti avvocato e non economista.
Ma sono un po' un tuttologo, quando sei avvocato sai fare tante cose. Allora, caro signor Daniele, le devo comunicare un altro decreto ingiuntivo nei suoi confronti. L'ha denunciata la comunità svedese in Italia.
Perché, come ci ricordavamo, parlando di capello che allena l'Italia, questa è una guerra. Sì, è una querela lampo, che allena l'Inghilterra, si ricordava del passato allenatore Eriksson, che se la faceva con una svedese che io ho epitetato puttanella.
La denuncia, che soave parola, che gioco soave tra adulti.
Beh, la capisco perché ne porta soldi, ma non è bello.
È stupendo, no. Ha ragione. Allora, lei ha un decreto ingiuntivo dalla comunità svedese in Italia che si è appena rivolta a me per denunciarla proprio per gli epiteti mandati alla cortese attenzione della gentile signorina Eriksson. La stessa signorina Eriksson ha fatto sì che arrivasse una delega con una sua denuncia dalla Svezia, perché vi sta ascoltando, e ha chiesto gentilmente: avvocato Giusto Giustiniano, mi ha scritto, può denunciare all'istante quel fraudolento del signor Daniele che trasmette a GS Radio a fusi di testa? E mi sono precipitato in procura svegliando il procuratore che stava guardando le partite di tennis in televisione. Ah, che soddisfazione! E poi
guardava
anche
le partite di tennis dormendo.
Anche il suddetto allenatore ex CT della nazionale inglese, nonché ex CT della Roma, della Sampdoria e del Benfica, Sven Goran Eriksson, la denuncia per vilipendio alla corte.
Alla corte che faceva appunto alla ragazzina, che accettava ben volentieri.
D'altronde l'hai vilipendiata perché l'hai epitetata in quel modo, quindi...
Caro signor Davide, anche per lei abbiamo qui delle denunce, esattamente...
Io non ho fatto nulla.
Infatti, proprio perché non ha fatto nulla, è stato denunciato dalla signora Francesca Laganni.
La conosco. Non conosco.
Non conosce perché lei è un playboy, un mandrillone. No. Faceva parte della moltitudine che ha cercato di possederla, ma non tutte ci sono riuscite. E infatti, la signora Francesca Laganni la denuncia per non aver adempito ai suoi doveri, no, ai suoi doveri contrattuali. Perché un'altra signora, un 85enne, la signora Testè Leggo. Genoveffa
vi devo interrompere, visto che niente, segnatevi questi sei numeri: 67, 75, 82, 26, 70, 79. Giocateveli al Super Enalotto. Se per caso vincete, vogliamo €1.000.000 che divideremo in tre.
Ecco, comunque, nella fattispecie, gli hanno fatto firmare un contratto in cui lei si dedicava a fare del sesso con tutte le donne di quella moltitudine disumana.
Complimenti per la favela, avvocato. Lei
è stato
di una rassoratoria fantastica, ma io non ho firmato nessun contratto.
Lei pensa, perché non era cosciente. Un'altra signora, la signora Gemma Romani...
Scusi, io perché non ero cosciente, visto che sa tanto della mia vita?
è perché me l'hanno raccontato le testimoni oculari del fatto, nonché anche autrici dell'atto sessuale nei suoi confronti. Le ha fatto firmare con la sua mano inerme proprio l'attestato dove lei si impegnava a dare prestazioni sessuali con tutte le signore. Così non è stato, con alcune ha fatto pure cilecca, e tali signore con le quali ha fatto cilecca, esattamente numero 85 e signore che non ha soddisfatto numero 715, la stanno denunciando e le chiedono danni morali fisici e materiali.
Che comunque diciamo 800 su 25.000 penso che è comunque una buona media.
Pensi un pochettino, che peccato quell'ottocentesima che non ha avuto la soddisfazione. È per questo che giustamente le chiedono i danni morali fisici e soprattutto quelli materiali, più la mia parcella.
Addirittura la sua parcella la pagheranno loro.
Assolutamente la paga lei, no, perché è colto in fallo. Che comico che sono.
No, assolutamente non fa ridere affatto. Tra l'altro è impossibile, non firmo mai inerme, semmai in D, dato che l'iniziale del mio nome è D.
Ma guardi, lei...
E non conosco la lettera Erme.
Lei era completamente dissociato dall'umana coscienza e non poteva capire quello che faceva. Quindi non si preoccupi, c'è la firma, c'è anche il video, perché la signora Roberta Laganati di Milano era quella addetta alla realizzazione del video che la ritraeva mentre la signora antecedente le faceva firmare mentre lei era svenuto.
Ecco, complimenti, potrei denunciarla per circonvenzione di incapace temporanea, ovviamente.
Incapace definitivo nel tuo caso. Sì, è circonvenzione soprattutto. No, dicevamo che il video già gira su YouTube, ci sono vari video tuoi, Davide, potete tranquillamente, basta cercare Davide via Cernusco Fuso e trovate tutto.
A proposito, c'è sempre un altro decreto ingiuntivo, un'altra denuncia nei suoi confronti, caro signor Davide, proprio per l'aver dato sfago e sfogo a questo video su YouTube.
Lo spago, forse.
Perché trattasi di video pornografico, di atto sessuale con svariati atti sessuali con svariate donne, e su YouTube sono vietati.
Ecco. Non è che ti denunciano, ti cancellano il video, penso.
No, in questo caso, siccome il signor
non
Davide...
l'ho inserito io il video.
Ma c'è un account con scritto Davide Diffuso di testa. Quindi si suppone che lei sia il colpevole. Giustamente sono state prese delle precauzioni. Ah, che soddisfazione!
Lei è un avvocato molto scarso. Non si va avanti per supposizione, si suppone che sia. Bisogna avere delle prove.
Ma lei è sicuro che Monica Lewinsky fosse sotto il tavolo di Clinton? No, eppure l'ho suggerito io a Monica Lewinsky di dire questa cosa in giro. Ah, che creativo!
Che ladrone, direi.
Sì, no, comunque vedo che lei praticamente ha a che fare con tutta la storia recente del mondo.
Sì, sono un po' il grande organizzatore di questa gita mondiale che è la vita.
Mi piace gita mondiale.
Ah, la gita mondiale, mi dispiace ma la vogliamo salutare.
La gita, andiamo tutti insieme a Capodanno a far baldoria, così potrei avere nuovi scampoli e spunti per denunciarvi a nome di qualcun altro.
Nuovi scampoli?
No, scampoli e scampoli, no, diciamo che...
Pubblicità.
No, perché non lo sa nessuno tanto, quindi che ci frega. No, diciamo, la dobbiamo salutare perché abbiamo ricevuto abbastanza denunce e quindi non mi sembra il caso di aggravare la nostra posizione legale.
Ho anche una denuncia per il signor Rugantino, che però qui mi risulta avere un altro nome e cognome, quindi adesso io dovrei procedere all'identificazione del soggetto. Guardi, non è che... cioè, mi fido, comunque, di solito è Daniele quello che si becca le denunce. Mi giunge nuova anche la denuncia di Davide, anche perché in questo caso dovrebbe essere lui a denunciare un multistupro, in questo caso. Cioè, non, comunque, mi dica che cavolo... Allora, la città di Napoli la denuncia perché nel quartiere del signor Ciro non tutti sono riusciti ad andare in bagno durante la sua trasmissione, cosa che di solito avviene frequentemente. Siccome lei fa cagare alquanto, è sembrato strano che nell'ultima puntata... tre persone, sottolineo tre persone, di cui un bambino di 7 anni non sono riuscite ad andare di corpo. Quindi, nell'occasione, si sono rivolte a me, anzi, mi sono proposto io. E abbiamo tirato fuori questa bellissima denuncia, anche lei per danni fisici, materiali e soprattutto psicologici. Sono contento. Ora.
Sì, io continuo a sostenere che lei è un avvocato molto scarso, in quanto cioè...
Perché fa cagare alquanto, infatti alquanto non tutti. Io mi appellerei a questa difesa.
Sì,
effettivamente.
No, io mia difesa...
È una buona difesa.
Io chiamerei il signor Ciro, parli col signor Ciro, che dalla prima puntata storica di Fusi di Testa mi ha sempre detto che io lo faccio cagare realmente. E quindi, insomma, se lui è a posto, io sono a posto, cioè...
Ma piuttosto che premesso che non è obbligo di questa trasmissione far cagare, per quanto, cioè...
Per quanto ci riusciamo benissimo.
Benissimo, ma dovete ringraziarci di questo, cioè... le persone che riusciamo a far espletare in tal modo, ci possono ringraziare, ma quelle che non riescono è un problema loro.
Ma questo non ci interessa, tutto è buono, tutto fa brodo, come si dice in gergo avvocatesco.
Tra l'altro, mi scusi, è un po' anche indimostrabile.
No, abbiamo dei filmati in cui i tre soggetti in questione, sotto mio suggerimento, si sono fatti filmare nel tentativo di espletare le proprie attività sì, bagnesche.
Ma potevano trattenersela volontariamente.
No, non è il corpo umano vuole denigrare tutto quello che lei sta dicendo, quindi non è possibile, è partita già la denuncia.
Bene, vediamo che è un pochino scarso questo avvocato, è bastato due o tre parole di Davide per metterla sotto, quindi... Io al posto suo non tornerei mai più in trasmissione, così almeno non mi denuncia, la saluto nuovamente.
La saluto anch'io cordialmente, ci sentiamo la settimana prossima sperando con nuove denunce nei vostri confronti.
Così, speriamo, tanto ci fa divertire un po' così. Va bene, è stato un piacere anche avere a che fare con l'avvocato Giusto, gran bel nome Giusto, non l'avevo mai sentito sinceramente. Noi ci andiamo a sentire un po' inizialmente qualche sprazzo di canzone che prelude al prossimo brano in programma, che sarà quello che Daniele sta appena indicando, però non si capisce quale indica, e adesso si è capito invece, With or Without Yes, You Too.
For without.
eccoci qui di nuovo in diretta differita teleselezione con Fusi di Testa. Quello che abbiamo sentito era With or Without You dei U2. Oh, ho detto in inglese?
You too.
Incredibile, che bellezza, che cosa sublime.
Sì, abbiamo appena ricevuto una citazione da tutti gli insegnanti di inglese del Regno Unito per la nostra pronuncia di merda, sì. E quindi, andiamo avanti, cosa ci propone questa meravigliosa trasmissione in questo momento storico?
La spiegazione della canzone che abbiamo appena sentito, con o senza te, di cosa parla questa canzone?
Dice, posso vivere con o senza te, invece tipo vaffanculo sarebbe, vorrebbe dire, vabbè, mai lasciato, muori.
E infatti la cover italiana l'ha scritta Marco Masini.
E si chiama vaffanculo, pensavo mi hai lasciato, pensavo mi hai lasciato, muori.
No, no, vaffanculo.
Era più bella.
Sì, che mi frutto anche una litigata con una ragazza una volta perché...
Perché gliel'hai dedicata.
No, no.
E ti meravigli.
No, c'era una, insomma, a me piaceva. Però che cosa è successo? Che un giorno lei mi ha dato il 2 di picche, senza non si fosse capito. La stavo cantando per i fatti miei e lei ha pensato che la stessi cantando a lei. C'è stata una piccola...
Era importante a quel punto, no?
No, però si è incazzata.
Meglio, peggio per lei.
Ma il bello che io non ho capito perché si era incazzata. Me l'ha detto poi un amico, dice, no, perché stavi cantando la canzone e Tizia ha pensato che... La stessi cantando apposta per lei perché ti ha dato il 2 di picche. Ho detto no cazzo, non era così, stavo cantando, cioè stavo cantando per modo di dire, cioè canticchiando tot le canzoni, nel mezzo ho canticchiato anche 2-3 strofe di quella lì di Marco Masini.
E siamo giunti alla parte finale di questa puntata che prevede...
Che prevede niente proprio di meno che la grande rubrica della radio 2008, 2009, 2015. Vale a dire, chiedilo a Daniele.
Sì, splendida rubrica che cioè, mi ricorda tante belle email che ci sono arrivate.
E infatti la prima la leggi tu.
La prima la leggo io, passatemi il foglio, grazie. Piano, possibilmente. Eccomi qui. Caro Daniele, mi chiamo Marzia, ti scrivo da San Benedetto del Tronto, provincia di Trapani.
No. San Benedetto del Tronto non è per un'altra parte?
San Benedetto del Tronto, provincia di Ascoli Piceno.
Sì, un po'.
Non lo sai?
Sì, io lo so, certo che lo so, ma qua c'è scritto provincia di Trapani, poi non conosco, insomma. Provincia di Trapani, ti scrivo, sono detto del Tronto, provincia di Trapani.
No, vabbè, ha scambiato la T con la A, invece tup a P.
No, c'è scritto tra parentesi Trapani.
Trapani?
Ah, vabbè, non lo so allora.
Trapani, tanti Trapani. Tanti Trapani trapanano.
Forse può darsi che sia una frazione di San Benedetto del Tronto.
Trapassa. Potrebbe anche essere una frazione. C'è una frazione.
Trapani è una frazione di San Benedetto del
Tronto. Una frazione di Reggio Calabria che è Modena.
Sì, effettivamente potrebbe. Potrebbe essere, anche se, vabbè, noi non conosciamo, quindi non possiamo specificare, ma non è importante da dove ci scrivi, cara Marzia. Ho apprezzato la vostra rubrica Chiedilo a Daniele, ho pensato, perché non scrivere anch'io qualcosa al caro Daniele, che è tanto un bravo ragazzino?
Ecco, perché non scriverti qualcosa? Rispondi. Questa è la prima domanda, immagino, che si fa alla ragazza, quindi rispondi.
La risposta è immediata, perché potresti avere tante cose di meglio da fare.
Ecco, evidentemente no. Perché non chiedere mentre vediamo che, attenzione, Marzia si sta sentendo male, non lo vediamo. Dunque, perché non chiedere qualcosa? Volevo chiederti qualcosa. L'altro giorno sono venuta in Francia e lì ho trovato la focaccia.
Io sto in Francia.
Non lo so, dice così.
Va bene, quindi c'è la focaccia in Francia, ma farà schifo.
Non sappiamo neppure. Queste sono cose, cioè, devi dirlo tu. Tu, innanzitutto, sei mai stato in Francia?
No,
allora ci deve essere un errore. Cara Marzia, ho trovato la focaccia. La focaccia era tradizionale, margherita, capricciosa, norma, patata romana, peperoni, zucchine, tuma disgraziata e porcini. Ho scelto la focaccia porcini. Secondo te ho fatto bene o ho fatto l'errore più imperdonabile della mia vita?
Ok. È finita così l'email?
Sì, finita.
Senza così. Neanche un saluto. E allora, questa email è alquanto strana. C'è da dire che il problema della scelta della focaccia è un problema annoso che affligge le donzelle non pratiche di focaccia.
Sì, solo loro, cioè solo le donne, fra l'altro.
Sì, perché generalmente l'uomo è più deciso nella scelta della focaccia, perché magari prende un po' e un po' e un po' perché ha tanta fame.
Ma qui c'è un po' la stranezza della Francia, che boh, vabbè, comunque.
Sì, no, non capisco perché, forse perché San Benedetto del Tronto è al confine con la Francia.
Può essere anche, non, boh, c'è scritto Trapani, non lo sappiamo.
Trapani non è al confine con la Francia, ma San Benedetto del Tronto potrebbe essere in una parallela di via Cernusco al confine con la Francia.
Potrebbe essere anche, non lo sappiamo, ma comunque cosa risponde? Cioè, ha preso la focaccia porcini.
E allora, io risponderei no.
No cosa? Cioè, ha fatto bene o no?
No, perché c'era, ho fatto bene o ho commesso il più grande errore della mia vita? La risposta è no, nessuna delle due cose, perché... Non hai fatto bene a prendere la focaccia porcini, perché dico c'è di meglio, ma non hai fatto il più grande errore della tua vita, perché dai, in fondo, potrei fare molto peggio più avanti.
Sì, questo lo sappiamo, dipende, magari una ragazza integerrima non ha mai fatto chissà quale errore, e questo potrebbe essere, per questo parla forse di più grande errore.
No, ma anche sbagliare strada tipo è più grave di questo.
Sicuramente, sono allora il poster, guarda che bellino. No, ma dicevo, potrebbe essere cosa anche, la faccia non lo specifica qui Marzia, magari lei è allergica ai funghi porcini, entrava in shock, andava ai filatico e stava morendo.
Lo so, ma questa è una bella ipotesi, ma se scrive intanto è viva, e già quindi sono contento per questo.
Abbiamo escluso la prima opzione, che è morta, perché altrimenti ci scriverebbe dall'aldilà, e sarebbe una trasmissione scientifica paranormale questa qui.
Appunto, come si parla nella nuova sezione di Global Show sul paranormale e sugli alieni.
Che non esiste!
Non esiste cosa?
La nuova sezione di Global Show che parla di paranormale.
Ma se lui ha letto, evidentemente esisterà.
Ma nei suoi sogni più remoti...
Comunque diciamo che la mail comunque è data 3 giorni fa, cos'è qua? Dov'è? Martedì, sì appunto, 3 giorni fa, quindi può darsi che questi 3 giorni sia morta.
No, non lo so, dipende...
Non è dipende. Uno, ho detto può darsi.
No, allora speriamo di no, allora possiamo arrivare a questa soluzione, cara Marzia di San Benedetto del Tronto, scrivici una nuova email per sapere se sei viva, eventualmente precisa il luogo di mittenza. Per dire che non sia l'aldilà ma sia l'aldiquà.
No, anche perché abbiamo questa diatriba per sapere se Trapani nella fattispecie è una frazione di San Benedetto del Tronto.
No, sì, abbiamo fine con la Francia.
Abbiamo scoperto che Trapani è in via Cernusco.
Anche Trapani si è trasferita in via Cernusco.
Sì, ma non la città di Trapani, la frazione di
la frazione di San Benedetto del Tronto.
Bene, e quindi penso che questo problema sia risolto, nel senso, d'ora in poi compra solo focaccia tradizionale, perché la focaccia è tradizionale, e non fare errori gravi nella vita.
Ma mi domando piuttosto, cioè, se è viva scrivici tutto questo, se è morta come ci scrive?
No, non ci scrive se è morta, quindi...
Stiamo sprecando il nostro tempo, cioè il tempo della tua parte di trasmissione, della tua rubrica, quindi potevamo anche fottercene di risponderne.
No, ci scriverà, noi dedurremo che è
morta, sì. E infatti comunque il tempo per i miei problematici ascoltatori non è mai sprecato, vi amo tutti.
Sì, ma se è morta, cioè, non sono cinico e spietato, sono proprio il datore di lavoro che pensa solo ai danè.
Andrà da monito per gli altri di non prendere la focaccia ai porcini
e di non morire, almeno senza scrivere prima un'email a Daniele.
Ecco, no, mi pare cosa buona e giusta. Ma da quanto tempo è che non preghiamo il nostro santo protettore Uli Iglesias?
Sempre troppo poco.
No, assolutamente no. Da tantissimo non lo pregheremo, piuttosto andremo a leggere la seconda mail.
Ed ecco, la seconda email che invece ci scrive il nostro caro amico Roberto Lifranchi, si è firmato nome e cognome, Roberto Lifranchi, che mi sono perso il foglietto un attimino perché l'avevo letta prima, mi ricordo il nome, ecco qui. Roberto Lifranchi ci scrive da Torino: ciao caro Daniele, sono un tifoso della Juventus, purtroppo in famiglia mio padre tifa Torino. Ogni settimana litighiamo per ovvie questioni sportive e la settimana scorsa io ho rotto una spranga in testa. Mio padre si è offeso e mi voleva anche denunciare alla polizia, ma non capisco il perché. Adesso ho questa situazione, non riesco a convivere più con mio padre. Come posso fare?
Ecco. Il problema dei dissidi familiari è un problema annoso che coinvolge tutti gli abitanti di città in cui c'è il derby.
Ecco, diciamo che meriterebbe di andare in galera questo ragazzo, con tutto e con il nostro ascoltatore.
No, poverino. Diciamo, l'amministrazione comunale di Messina ha pensato bene di evitare i derby in questa città in una maniera che voi tutti sapete.
E quello con l'Interregio.
No, ma derby all'interno della stessa città. Dici, non c'erano manco prima. Comunque, derby all'interno della stessa regione.
Infatti, piccola parentesi, nota del direttore. C'era una squadra che era il Messina. Dice, non si sa mai che qualcuno fa la seconda squadra e quindi nasce il derby, che in 10 anni salgono pure loro in Serie A o Serie B. Quindi che facciamo? Cancelliamo anche il Messina. Per la cronaca, i proprietari dell'FC Messina Pelloro sono indagati per abuso d'ufficio nella gestione degli stadi e sono stati anche raggiunti da un avviso di garanzia per altre questioni di cui adesso non ricordo di preciso. Ah, per falso in bilancio per il fallimento della squadra.
La no, questa non è fallita, ma non
che
è... Non...
Sì, vabbè, no, per la mancata iscrizione alla Serie B.
Sì, beh, ora no, torniamo ad argomenti più frivoli, grazie.
Sì, appunto, parlavamo dei dissidi familiari. Caro il mio Roberto, tifoso juventino, capisco che per te lo shock della Serie B è stato un problema, perché contemporaneamente il Torino mi pare che era in Serie A.
Sì, mi sembra di sì. Chiediamo al nostro Davide,
non lo so.
Di sto Kaiser.
Non lo so.
Sì, ovviamente sì. E allora quindi avrei subito degli spottò in famiglia da parte del tuo genitore. Comunque dico, non è bello
Il genitore maschio, come direbbero Aldo, Giovanni e Giacomo.
L'ho messa genitrice, mi
ecco, appunto, no, avrei detto genitrice nel caso. No, comunque il genitore, appunto, in quanto torinista, ti prendeva abbondantemente per il culo, posso
anche
immaginare.
Anche il nostro fusillo è rimasto attonito dall'email del nostro amico Roberto.
Percosso.
Sì, ma caro Roberto, tu l'avrei preso per il culo per 82 anni, da quant'è che la Juve arriva prima del Torino, quindi per un anno.
Sì, ma non è bello appunto uno perché si abitua. No, e dicevamo, mentre il genitore era percosso, noi siamo attoniti. No, quindi avrei sfogato così questo tuo piccolo dispiacere.
Io aggiungerei che un deficiente deve andare in galera. No, scusa, no. Perché è no. Giusto così, cioè... che cavolo picchi tuo padre con una spranga? Magari sarà un deficiente pure lui, non lo so.
Però non lo possiamo sapere.
Ecco, i scontri tra tifosi sono giustamente penalmente perseguibili. Devi andare in galera, vatti a costituire, non rompere più le balle e non andare nemmeno allo stadio. Non sei un tifoso, sei un cretino.
E infatti non si sono picchiati allo stadio ma in casa. E come dicevamo, i panni sporchi si lavano in famiglia e quindi lasciamo perdere la polizia queste sovrastrutture inutili. Diciamo appunto...
Che non è una denuncia direttamente dalla Procura della Repubblica.
No, inutili in queste situazioni di liti familiari.
Specifico un
dipende dal tipo di situazione.
No, e allora però, visto che comunque tuo padre ti ospita in casa...
neanche ti ospita, cioè vivete insieme.
Sì, ma ti ospita perché è casa sua. Nonostante tu sia uno juventino e lui no... E ti chiami sporco juventino di merda.
Come lo sai?
Perché lo dirà così, è il sangue del mio sangue, mi tradisce così. Comunque no.
Ma poi tu, Roberto, figli mie.
Fili mi.
Che cazzo è il nome d'età?
No, già abbiamo avuto settimana scorsa dei problemi sul latino da parte dell'imperatore. No, quindi, dicevamo, non è il caso di sprangarvi continuamente. Ti consiglio
no,
di...
No, ma neanche mai, no, continuamente.
No, dico, ti consiglio di riporre la spranga di guerra... di uscirla solo per i derby.
No, neanche che uscirla solo per i derby.
Infatti mai, non la devo uscire no. Mai, perché il tifoso serio tifa, si arrabbia quando perde la squadra, però in modo civile, cioè se la prende al limite può dire ma porca miseria, può imprecare un pochettino così e lì finisce la cosa, e è felice quando la squadra vince, no che picchia gli altri.
No, non picchiatevi, tranne che a casa. No, diciamo appunto...
Pure a casa.
Diciamo appunto che puoi uscire la tua spranghetta personale per il derby, purché tuo padre sia armato anche lui, perché ci sono dei codici d'onore tra...
Sì, tra cavalleria tifosi. Tra tifosi ultra, ma che cazzo stai dicendo?
Sì. E quindi dico, evita magari solo per due giorni all'anno di usare la spranga, mentre gli altri giorni tranquillamente abbracciatevi tuo padre perché vi ha messo al mondo.
Ma chissà se fanno anche i cori, cioè in casa, sì, con le mani quando vuoi, non lo so.
No, non l'ho capito.
Gli risponde il padre, perché lui con la spranga è un codardo.
Stile per l'appunto il caro comico di Zelig Campagna quando faceva il papi ultra.
Sì, è uguale. E quindi non vi sciarriate più tra padre e figlio, perché la pace in famiglia è una bella cosa.
Però, piccola nota sempre del direttore, visto che questo fine settimana c'è il derby tra Catania e Palermo, speriamo che vada tutto liscio per quanto... diciamo a noi non ci interessa perché non siamo nella situazione non avendo più una squadra, però ecco dico sarebbe carino che non succedesse nulla di brutto tra le due tifoserie.
Ma fammi capire queste note tristi, perché no che non succedano nulla di brutto, le altre, cioè quella che hai detto prima che non stiamo qui a ripetere,
è perché c'è certa gente che viene indagata.
Sì, ma non parliamo più di calcio. Io ho dato la mia risposta succulenta a questa email e quindi penso che forse per questa sera dobbiamo dare un pochino il mesto, addio.
E infatti abbiamo sforato come tradizione diffusi di testa. Ormai siamo in chiusura. Anzi, c'è il nano malefico che continua a farci dei gestacci, anche perché su tre dita che gli sono rimaste mi sono dimenticato di amputargli il dito medio, e lui continua a mostrarcelo. E quindi più tardi provvederò a picchiarlo per bene. Quindi, popolo di GS Radio, siamo giunti alla conclusione della quarta puntata stagionale di Fusi di Testa. L'appuntamento ovviamente resta per la settimana prossima, sempre venerdì alle ore 20. Ricordo l'appuntamento con FerrariAle.tk per i servizi in diretta dal Gran Premio della Cina, con i video e le fotografie, le caps tratte dal GP stesso. E ovviamente con tutte le news che mettiamo tra Global Sport, Global Show, Italia Ale e Ferrari Ale e compagnia varia. Quindi,
a che ora è sto Gran Premio?
È alle 4 del mattino.
Come dicevamo prima, perché corrono di giorno, mentre da noi è notte. Il mio saluto giunga a voi e duri fino al prossimo venerdì, quando potremo risentirci.
Ma io spero che non si risenta nessuno.
No, non vuoi salutare tu, quindi?
Sì, no, che non si risenta, nel senso non si offenda nessuno. Sì, voglio salutare anch'io senza problemi di risentimenti. Grazie ancora per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
Tanta fortuna!
Che bello!